Ave Maria, carissimi, benvenuti a questa nuova catechesi di istruzioni di dottrina cristiana tratta dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Oggi parliamo di un altro argomento molto importante, quello della resurrezione della carne. L'altra volta abbiamo presentato il decimo articolo, quello del dogma della remissione dei peccati, e questo articolo, la resurrezione della carne, un altro articolo veramente molto importante, una verità fondamentale della nostra fede. Se ricordate, l'altra volta dicemmo che col triplice beneficio della remissione dei peccati, della resurrezione della carne e della vita eterna, Dio ha voluto riparare, al triplice danno toccato all'uomo, il paradiso terrestre, cioè, la morte dell'anima, la morte del corpo e la perdita del cielo. Ebbene, come per la remissione dei peccati l'anima risorge da morte a vita, così anche il corpo dovrà, per la onnipotenza di Dio, risorgere a nuova vita. E risorgerà realmente alla fine, del mondo, per essere eternamente compagna dell'anima, o nel dolore o nella felicità, o nell'ignominia o nella gloria. E quindi questo è proprio l'articolo che ci propone il simbolo del credo, no? Infatti noi lo professiamo, credo nella resurrezione della carne. E quindi cioè, come questo articolo ci insegna che la nostra carne, cioè tutto il nostro corpo, sebbene con la morte venga separato dall'anima, quindi perda la vita e marcisca e si consumi in un sepolcro, tuttavia risorgerà un giorno, cioè si unirà ancora all'anima sua, per ricevere insieme con essa o quell'eterno premio o quell'eterno castigo che ci sarà meritato. Ecco, qui abbiamo anche una bella illustrazione, un bel affresco del Signorelli del 1500, che troviamo al Duomo di Orvieto, proprio la risurrezione della carne, che ci aiuterà anche visivamente proprio a contemplare proprio questo evento veramente grandioso della risurrezione della carne. Quindi noi oggi vogliamo vedere prima di tutto su quali argomenti si fonda il dogma della risurrezione e poi come si effettuerà questo grande avvenimento. Ecco, gli argomenti su cui si fonda. Ecco, la credenza nella resurrezione finale dei corpi è antica quanto è antico il mondo. Essa appartiene, come quella dell'immortalità dell'anima, alle tradizioni primitive dei popoli. E la troviamo fin dalla più alta antichità, nella Persia, nella Media, nell'Arabia e presso tanti altri popoli. Poi pensate che anche i primi patriarchi, quindi Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe, arrivati al termine della vita, raccomandavano ai loro figli di prendersi gelosa cura del loro corpo, dimostrando così quando fosse viva la loro fede nella resurrezione futura. Poi, ecco, nella Sacra Scrittura troviamo poi vari richiami, ecco, alla resurrezione. Pensiamo al Santo Giobbe, che proprio quando stava tutto preso dai suoi dolori, dalle sue piaghe, pensava proprio alla resurrezione, che la sua carne sarebbe un giorno risorta. Ed esclamavi: io so che il mio Redentore vive, che nell'ultimo giorno uscirà dalla terra, in questa mia carne vedrò il mio Salvatore, il mio Dio. Ecco la speranza che riposa nel mio cuore. E poi ecco, nell'ultimo libro, uno degli ultimi libri della Sacra Scrittura, quella dei Maccabei, troviamo l'eroica madre dei Maccabei, che richiamò, ecco, la resurrezione per animare i suoi figli a soffrire con coraggio i tormenti a cui erano condannati dal barbaro imperatore. E quindi questa fede era quella che raddolciva gli spasimi a quei martiri intrepidi. Quindi ecco, si parla anche poi della risurrezione alla vita e alla risurrezione alla morte per coloro che sono contro la legge di Dio. Questa fede, ecco, noi troviamo nell'Antico Testamento e poi anche espressa in figuri, fatti, profezie, che ci indicano chiaramente come la fede nella resurrezione era universale. E poi, naturalmente, con maggiore chiarezza e solidità, questa verità fu annunziata da Gesù, non una volta, ma più e più volte. E gli ripete nel Vangelo questa verità. L'annuncia e la difende anche di fronte ai Sadducei, che è una frangia degli ebrei che negavano e la volgevano in futili difficoltà. Quindi noi troviamo, ecco, dei passi dove Gesù afferma proprio la resurrezione. Ecco, per esempio, Matteo 22,32 che dice: voi vi ingannate, alla risurrezione saranno tutti come angeli di Dio nel cielo. Circa la resurrezione dei morti, non leggeste quello che vi fu detto da Dio? Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. No, non è il Dio dei morti, ma dei vivi. E poi ancora nel Vangelo di San Giovanni, al capitolo 5, versetto 28, dice Gesù: viene l'ora in cui tutti nei sepolcri udranno la voce del Figlio di Dio e ne usciranno quanti fecero il bene in risurrezione di vita, quando poi fecero il male in resurrezione di condanna. E poi ancora, sempre in San Giovanni, al capitolo 6, versetto 40, la volontà del Padre è questa, che chiunque conosce il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E poi ecco, abbiamo ancora in San Giovanni, capitolo 9, versetto 24, dove Maria, la sorella di Lazzaro, quando morì il suo fratello da 4 giorni, quando venne Gesù, ecco, che riconosceva il Messia, lei proprio questo disse: so che risorgerà per la resurrezione nell'ultimo giorno. Quindi chiaramente si comprende che Gesù insegnava la dottrina intorno alla resurrezione dei morti. E poi abbiamo naturalmente anche gli apostoli che erano talmente convinti di questa verità che la insegnavano pubblicamente, a voce, con gli scritti, per esempio come San Paolo, no? Quindi in moltissimi luoghi delle sue lettere fa questo riferimento alla resurrezione. Poi abbiamo, ecco, i dottori della Chiesa, i padri della Chiesa, trattarono estesamente, difesero sempre nei loro libri questa verità, come Tertulliano, Clemente d'Alessandria, Teofilo d'Antiochia, Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, ecco, scrisse anche per far tacere degli altri, no? Contro chi negava. Pensiamo poi ai martiri stessi, no? Che diedero proprio la testimonianza con la vita, no? Quando venivano anche torturati. E loro professavano proprio questo: ecco, strappateci pure queste membra, uccidete questa vita, ma sappiate che il nostro Dio ci restituirà questo corpo circondato di luce e infinitamente più bello. Ecco, quindi, ovviamente poi ci sono, ecco, le definizioni, no? Quindi quelle della Chiesa, come del Credo, e anche altre mille testimonianze nella storia. Quindi questa verità si fonda prima di tutto, questo dogma della risurrezione si fonda soprattutto quindi sulla rivelazione esplicita di Dio e poi sulla tradizione costante e universale. Noi dobbiamo dire poi che questa realtà, questa verità è dimostrata anche dalla ragione, quindi dall'intelletto, e quindi è richiesta dalla natura, quindi conferma della natura. In che modo? Ecco. Infatti l'uomo di che cosa è composto? Cioè l'uomo è composto di anima e di corpo, cioè di spirito e di materia. Quindi la natura dell'uomo non è completa se non quando quest'anima e questo corpo sono uniti insieme. E quindi la loro separazione è una cosa innaturale. Quindi con la morte c'è questa separazione, no? Dell'anima dal corpo. Allora questa separazione dell'anima del corpo che è naturale la si deve considerare solamente come una pena del peccato. E quindi è possibile che essa duri per sempre? Ecco, si potrà ammettere che l'anima che è destinata a vivere eternamente, perché sostanza spirituale, sia poi condannata a restare eternamente separata da quel corpo che formava una parte integrandosi di se stessa e senza di cui non esisterebbe più la natura umana? Realmente questo è impossibile, no? Quindi la destinazione stessa dell'anima e la sua immortalità esigono la risurrezione del corpo. Quindi bisogna che il corpo riviva in una nuova unione con l'anima e così l'integrità della natura umana sia pienamente ristabilita. E poi questa convenienza non è altro poi che un atto di rigorosa giustizia. Ecco, difatti Dio, essendo giusto, deve rendere a ciascuno un premio o un castigo proporzionato alle opere fatte. Ma se egli premiasse o castigasse solo le anime dell'altra vita, il suo premio, il suo castigo non sarebbe adeguato. Perché? Cioè, veramente. Di che cosa si serve l'anima nostra per operare il bene e il male? Si serve del corpo, no? Quindi i giusti si servono della lingua per pregare e i peccatori se ne servono per bestemmiare. I santi del corpo si servono per praticare la penitenza, quelle più austere, quelle penitenze più austere. E i malvagi lo usano come strumento a sfogo di brutali passioni. Quindi, se il corpo, qua giù, è il mezzo materiale di cui si serve l'anima per fare il bene e il male, è giusto che nell'altra vita il corpo sia pure partecipi del premio o del castigo. Quindi, questo poi ne parla anche San Paolo, ecco, nella prima ai Corinzi nella lettera ai Filippesi. Quindi questo, ecco, la ragione ci dice questo. E poi pensiamo anche alla natura stessa, no? Pensiamo alla natura che ci circonda, questa ci conferma questa verità e ci predica ad alta voce che anche noi dovremmo un altro giorno risorgere. Ecco, Tertulliano diceva che prima di farci una promessa, Dio ci diede per maestra la natura e volle che ci istruisse del mistero della nostra risurrezione. Infatti, ecco, noi lo vediamo in natura, no? Per esempio il sole che tramonta la sera, ma poi risorge la mattina. Ecco, gli alberi che si spogliano in autunno, ma poi rivestono di fiori, di frutti in primavera. Ecco, l'erba che dissecca e poi rinasce nei prati, il seme che prima muore sotterra e marcisce e poi si riproduce. con il fatto della farfalla, eccetera. Ecco, ci sono tanti, la natura, ecco, proprio ci circonda e ci richiama proprio alla resurrezione. Quindi questa verità, questo dogma della resurrezione della carne è fondato quindi non solo sulla rivelazione e sulla tradizione, ma anche sulla ragione e sulla natura stessa, avendolo Dio iscritto indelebilmente nel fondo dei nostri cuori e scolpito a tratti luminosi in tutte le sue opere. E ora vediamo un altro argomento importante, cioè come si effettuerà questo grande avvenimento. Ecco, noi dobbiamo già poter subito dire che questa risurrezione dei morti avverrà per virtù di Dio onnipotente, perché nulla è impossibile a Dio. E poi naturalmente ci sono anche delle differenze richieste dallo stato delle anime. Quindi, prima di tutto, c'è questa onnipotenza di Dio che opererà il grande miracolo. Ecco, da che cosa noi possiamo affermarlo questo, no? Ecco, naturalmente dice, ma com'è possibile Dio? Ecco, un corpo tutto in decomposizione, ecco che è diventato polvere, come fa a farlo risorgere? E noi naturalmente ci basiamo su una particolare evidenza che poi troviamo anche nella rivelazione. Ovviamente tutto il creato è stato appunto creato da Dio. E quindi è più facile ricomporre che non creare da nulla, cioè nel senso che Dio trasse dal nulla l'infinita varietà degli esseri che popolano l'universo, quindi capite che proprio dal nulla. E quindi per lui è più facile strappare un istante di mano alla morte i corpi di tutti gli uomini e richiama alla vita. Infatti, proprio questo diceva Sant'Agostino, no? Non è forse più grande il prodigio di aver creato dal niente tutti gli uomini viventi di quello di farli risorgere? E poi dice, qualcun altro potrebbe chiedersi, ma com'è possibile che il corpo dell'uomo risorga identico a se stesso, cioè con quella stessa carne che aveva prima, se l'azione distruttrice del tempo lo ridusse già in polvere e lo trasformò in altre sostanze? Ecco, noi non dobbiamo dimenticare che quello che sembra a noi difficile e impossibile non è per il Dio. È vero che i nostri corpi si decomperranno nel sepolcro, però subiranno anche molte trasformazioni. Ma l'occhio di Dio ne segue i più piccoli elementi, li protegge nelle loro secolari peregrinazioni. Ecco, quindi poi basta vedere anche il nostro corpo, no? Come si trasforma, no? Quindi anche le particelle di materia, eccetera. Quindi per Dio tutto sarà semplice, no? Quindi alla fine del mondo lui ricomporrà, ecco, i nostri corpi mortali. E questo poi avverrà non in tanto tempo, in batter d'occhio. San Paolo nella prima Corinzi, capitolo 5, versetti 52, dice in un solo momento, in un batter d'occhio, tutti i morti che riposeranno nei sepolcri udiranno la voce di Dio. Quindi si uniranno gli atomi, le ossa, le ossa, le fibre, i nervi, si intrecceranno in un tessuto ammirabile, indistruttibile. Ed ecco in piedi l'esercito sterminato dei risuscitati. Pensiamo naturalmente alla resurrezione di Gesù, no? Quindi poi per virtù propria Gesù risuscitò, poi anche la resurrezione di Maria che è in cielo anche con il corpo. Ecco, poi naturalmente ci sono anche delle differenze di risurrezione secondo lo stato delle anime, sì. Cioè, tra i corpi dei giusti, degli eletti e i corpi dei dannati. E questa differenza sarà grande, anzi grandissima, perché gli eletti risorgeranno a somiglianza di Gesù, quindi con un corpo bello, impassibile, agile, fulgente di luce, mentre i dannati risorgeranno pure. Per non più morire, ma con un corpo brutto, orrido, schifoso, pesante, quindi soggetto a dolori, portante sempre su di sé il marchio della eterna riprovazione. E quindi vediamo proprio in particolare, ecco, le doti dei corpi gloriosi, ecco, che avranno delle doti veramente fulgenti. Ecco, prima di tutto c'è l'impassibilità. Quindi l'impassibilità. Per cui non potranno essere più soggetti a dolori di sorta, quindi né altre necessità della vita materiale. Poi, dopo l'impassibilità, abbiamo la chiarezza, per cui risplenderanno, come il sole, o le stelle, no? Quindi pensiamo allo splendore di Gesù nella trasfigurazione, no? Tutto il suo corpo divenne, luminoso. E così alla resurrezione, no? Poi l'agilità, per cui potranno passare in un istante e senza fatica da un luogo all'altro e dalla terra al cielo. E poi c'è la sottigliezza, per cui senza ostacoli potranno penetrare qualunque corpo, come fece Gesù risorto. Ovviamente tutto ciò in premio dei dolori, delle amarezze sofferte per il Dio, delle umiliazioni patite, delle mortificazioni fatte per esercitare la virtù e camminare nella via della santità. Quindi questo per i corpi gloriosi, per i giusti, mentre i corpi dei peccatori rifletteranno tutta la deformità della loro anima. E invece di essere vestiti di una gloria immortale, saranno coperti di una immortale ignominia. Quindi sono passibili e soggetti al dolore. Quindi soffriranno da parte delle cose sensibili ogni sorta di mali, mentre la loro anima sarà tormentata dal dispiacere della felicità perduta. Gravi e pesanti non potranno mai obbedire ai cenni dell'anima, ma ricadranno come macigni sotto il loro proprio peso ad ogni slancio che essa farà per sfuggirsene. Poi saranno oscuri, tenebrosi, saranno oggetto di ribrezzo e di orrore, quindi sia a se stessi e agli altri. Quindi, in poche parole, il corpo seguirà la condizione dell'anima. Quindi, per gli eletti, non più sofferenze, ma un'agilità meravigliosa, una sottigliezza penetrante, una luce senza ombre e senza decadenza. Per i dannati, una sofferenza sempre più sensibile in un corpo che si trascina in una prigione che non si apre mai. Quindi per gli eletti e per i dannati la medesima resurrezione, ma per gli eletti e nella gloria e per i dannati e quindi nella vergogna eterna. Quindi questa è una particolare differenza sostanziale che attende l'anime, la nostra carne, quindi l'anima dei giusti e quella dei dannati. Ecco, poi per approfondire invito alla lettura ecco i testi del Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi numero 988-1019, per il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero, ai numeri 202-206, e poi il Catechismo ecco, di San Pio X, ecco, dal numero 156 a 158. Ecco, vogliamo leggere proprio poi alcuni numeri, quelli che ci richiamano proprio al, come viene definita ecco, la resurrezione della carne. Ecco, prima di tutto il Catechismo di San Pio X, la domanda che significa resurrezione della carne, risponde in modo molto conciso e sintetico, molto veramente illuminante. Ecco, la resurrezione della carne significa che il nostro corpo, per virtù di Dio, si ricomporrà e si riunirà all'anima per partecipare nella vita eterna al premio o al castigo da essa meritato. E quindi questo al numero 158. Poi nel compendio della Chiesa Cattolica, al numero 203, che significa risurrezione della carne, ecco, c'è questa definizione, significa che lo stato definitivo dell'uomo non sarà soltanto l'anima spirituale separata dal corpo, ma che anche i nostri corpi mortali un giorno riprenderanno vita. Quindi è il numero 203. Poi al 204, qual è il rapporto tra la resurrezione di Cristo e la nostra? Come Cristo è veramente risorto dai morti e vive per sempre, così egli stesso risusciterà tutti nell'ultimo giorno con un corpo incorruttibile. Quanti fecero il bene per una resurrezione di vita e quando fecero il male per una resurrezione di condanna. Questa definizione quindi viene richiamata anche questa affermazione di Gesù al in San Giovanni 5, 29. Quindi questo è il numero 204 del compendio. Ecco, poi ci sono anche i numeri 205-206, dove il compendio si parla appunto della morte e resurrezione, morire in Cristo Gesù. Quindi questa morte che è la separazione del corpo e che poi dell'anima dal corpo e che poi si riprenderà. Ecco, quindi alla resurrezione il corpo si unirà di nuovo all'anima e poi richiama l'importanza di morire in grazia di Dio proprio per avere il premio eterno anche per il corpo. Ecco, infatti, ecco, davanti a questa verità importante, no? Quindi della resurrezione della carne, sia per i buoni sia per i cattivi, ovviamente dovremmo chiederci quale risurrezione toccherà al nostro corpo, cioè per i giusti o per i dannati, no? Ecco, la mente sta a noi, ecco, quindi come il contadino ecco, semina buona semente per avere buoni raccolti, se noi ci comportiamo bene, osserviamo i comandamenti, se ci mortifichiamo, se evitiamo tutto ciò che non offende il Signore, naturalmente questo ci porterà alla vita eterna e quindi anche con non solo con l'anima, ma anche con il corpo. E quindi questo è l'augurio che ci facciamo, no? Quindi di avere questa resurrezione per la beatitudine. E anche poi la resurrezione della carne ci richiama, quindi ci conforta anche durante il cammino, no? Quindi il pensiero della morte nostra o anche dei nostri cari, ci è consolante proprio questa verità di fede, che questo corpo poi risorgerà. Quindi, come hanno fatto i santi, ecco un ultimo episodio per vedere anche come anche personaggi celebri, no? Per esempio come Franklin, che era prima un semplice tipografo e poi un illustre scienziato naturalista. Prima di morire dettò egli stesso l'epigrafe che si doveva mettere sulla sua tomba. E cosa scrisse sulla tomba? Diceva: qui riposa il corpo del tipografo Beniamino Franklin, come la copertina di un vecchio libro di cui siano perdute le pagine. Il libro però non è andato perduto, ma, come egli crede, apparirà un'altra volta in edizione assai migliore. Quindi, praticamente con questa affermazione faceva una magnifica professione di fede, cioè che quell'anima grande e profonda religiosa faceva sul dogma della finale resurrezione. Quindi noi vogliamo professare ecco, questa verità, quindi con le labbra quando recitiamo il credo, ma poi soprattutto con la vita, cercando di vivere proprio da risorti. Noi ringraziamo il Signore e chiediamo poi questa grazia, in modo particolare attraverso l'intercessione della Madonna, affinché ecco, ci aiuti proprio a conseguire proprio questa resurrezione alla vita eterna, proprio come un suo dono. Grazie e Ave Maria, alla prossima, Ave Maria.